incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Ci piace molto entrare nelle vostre giornate a passo di tango, raccontandovi dei libri, raccontandovi di bei libri, per la verità. Sono libri che sceglie Federica Marri ogni settimana e sono sempre belle sorprese, e ogni volta viene voglia di leggerli, di andare più a fondo nell'argomento, e alla fine questo è lo scopo di Incontri d'autore, vedo Federica.
Ma certo, e bentornati a tutti i nostri ascoltatori per un nuovo tuffo tra le pagine, diciamo così, con questi nuovi libri e proposte editoriali.
Benissimo, questa settimana abbiamo come sempre quattro libri e cominciamo con un nome importante, un nome molto conosciuto nell'editoria italiana. Parliamo del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Le donne erediteranno la terra. Meraviglioso. Beh, questo titolo.
Un argomento che potrebbe impegnare puntate della nostra trasmissione. Ricordiamo chi è Aldo Cazzullo, un noto editorialista della Stampa e del Corriere della Sera, che ha seguito i principali avvenimenti italiani ed internazionali, lo conosciamo bene, ma è anche un grande esperto di storia e identità del nostro paese. Ricordo alcune opere che ha scritto, come Viva l'Italia, Basta piangere, Possa il mio sangue servire, e penultimo è La guerra dei nostri nonni, e oggi lo ricordiamo con Le donne erediteranno la terra. Aldo Cazzullo introduce così il suo libro. Le donne erediteranno la terra perché sanno cogliere le opportunità meglio degli uomini e perché sanno amare non perdendo mai la speranza. Voi donne siete meglio di noi, non pensiate che gli uomini non lo sappiano, lo sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo, è addirittura già finito, comincia il tempo in cui le donne prenderanno il potere. Beh, Aldo in questo suo libro racconta perché il nostro secolo sarà il secolo del sorpasso della donna sull'uomo. I segni sono evidenti, del resto. Da Berlino a Londra governano donne. Una donna si è addirittura per la prima volta affacciata alla soglia della Casa Bianca. L'Italia, pur restando un paese maschilista, vede molte donne al comando, addirittura di capitali o di importanti città del nostro paese. Donne come direttrici di principali carceri in Italia. Del resto l'astronauta più importante e più nota è una donna, come una donna la scienziata più importante. E questo è solo l'inizio. Le donne erediteranno la terra, secondo Aldo Cazzullo, perché sono più dotate per affrontare questa epoca sia grandiosa che terribile che ci è stata data un po' in sorte. Perché sanno sacrificarsi molto meglio, sanno guardare lontano e sanno prendersi cura degli altri, essendo questo poi un momento importante e determinante per prendersi cura della terra stessa e dell'uomo. L'autore in questo libro evoca il genio femminile attraverso figure del passato e del presente, riportando storie di grandi artiste, di grandi figlie che salvano i padri o ne custodiscono la memoria. Racconta anche le battaglie che le donne conducono nel mondo e soprattutto in Italia contro le ingiustizie che ancora le penalizzano. Il mio pensiero va a questo punto a tutte le vittime della violenza e della brutalità dell'uomo, che sono ancora troppe, se ne parla troppo tutti i giorni. Beh, io devo dire che ho avuto modo di ascoltare Aldo Cazzullo molte volte, essendo stato anche ospite del nostro festival Isola del Libro Trasimeno e della Libreria Le Storie, e posso dire di aver incontrato un grande uomo e di esprimergli una grandissima stima e grande ammirazione. Leggere i suoi libri, del resto, può arricchire notevolmente la nostra conoscenza. E quindi, ecco, questo è un consiglio spassionato. Le donne erediteranno la terra.
Oh, bene, Fede, facciamo un attimo una riflessione. Per quanto io ami Cazzullo e di solito sia una persona molto positiva, non riesco, ti assicuro, a vedere tutta questa positività. Mi farebbe molto piacere che lui avesse, che so, insomma... intravisto tutto questo cambiamento nel genere umano, onestamente i tempi che stiamo attraversando non lo suggeriscono.
No, i tempi non sono mai stati quelli per le donne, devo dire, no? Attraversando la storia. Però ora, pur essendo un periodo dei più difficili al mondo, le donne stanno conquistando dei posti molto importanti. Per questo io spero.
Diciamo che così, sia un libro che sicuramente leggerò, perché l'argomento è molto bello, ma non perché le donne vogliono superare gli uomini, sia ben chiaro. Io credo che questo non sia mai stato alla fine un vero desiderio della donna. Beh, insomma, già riuscire a ottenere una vera parità sarebbe un grandissimo successo. Un libro assolutamente da leggere, che consigliamo alle donne, ma soprattutto agli uomini.
Però diciamoci la verità, io lo vorrei proprio vedere, un mondo governato solo dalle donne.
Ce la faremo a vederlo, Federica? Ai posteri l'ardua sentenza. Pausa musicale, torniamo tra poco. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Il secondo autore che incontriamo adesso, Federica, non lo conosco, me ne parli molto bene e quindi sono tutta orecchie. Lui si chiama Murakami Haruka, Gli assalti alle panetterie, il titolo del libro.
Sì, è uno dei miei autori preferiti, un grande autore giapponese. Torna in libreria adesso con Gli assalti alle panetterie e devo dire che è uno dei più grandi e magistrali scrittori del mondo, non esagero, per chi lo ha letto lo sa. Se non avete letto nulla, non perdete l'occasione, perché proverete veramente il senso di essere catturati dalle pagine, una dopo l'altra. E dopo i libri Il sonno e la strana biblioteca prosegue la serie di fuoriserie dei racconti di Murakami, che sono illustrati dai più importanti artisti italiani ed internazionali. In questo libro a dare forma e colori alle atmosfere del maestro giapponese è il famoso Igor, che è un fumettista famosissimo degli anni 70. Ma di cosa parla questo libro? Chi sono i protagonisti? In questo caso è anche la fame. Certo che la fame gioca brutti scherzi, soprattutto se a raccontarne gli effetti è Murakami. Si parla di un gruppo di giovani che è così affamato da decidere di ricorrere ad estremi rimedi, e cioè rapinare una panetteria. Ma non per il denaro, ma per il pane stesso. Quando arrivano però nel negozio scelto per il colpo, hanno la prima di molte sorprese. Le sorprese sono il pane quotidiano di questo scrittore, pagina dopo pagina. Il panettiere non si oppone in nessun modo a questa incursione, anzi sarà ben felice di dare loro il pane, a patto che facciano una cosa molto semplice per lui: ascoltare un brano di Wagner. Beh, qualche anno dopo, uno di quei ragazzi del gruppo ha messo la testa a posto proprio a seguito di quello strano incontro nella panetteria, come se la musica di Wagner avesse prodotto un cambiamento profondo in lui, una trasformazione di cui anche egli stesso non era nemmeno consapevole, almeno fino al giorno, anzi fino alla notte, in cui la fame torna a farsi sentire. In quella notte lui e sua moglie non hanno nulla in casa e decidono di assalire di nuovo una panetteria. Ma i tempi sono cambiati e là dove c'era il negozietto ora c'è un fast food. E quindi che cosa potrebbe succedere? Beh, non avete proprio idea, non potete immaginare, scopritelo leggendo il libro.
Eh sì, davvero molto intrigante, ma soprattutto molto originale, sicuramente.
È un genio, Murakami Haruki è un genio.
Ci hai davvero incuriosito, Federica. Intanto vi ricordo che Incontri d'Autore lo potete ascoltare ogni settimana su Radio Incontri, le nostre frequenze sono 88.4 e 92.8. Tra poco torniamo e parliamo di libri per bambini. A Incontri d'autore ogni settimana dedichiamo un piccolo spazio anche ai libri per bambini e con Federica Marri della libreria Le Storie di Camucia abbiamo intrapreso un percorso molto interessante: il cibo giusto, il cibo sano per i nostri bambini. E il libro che ci presenta Federica è dedicato ai bambini, sì. È per bambini, è un Geronimo Stilton, sì. Ma si parla proprio di questo. Il titolo è Ora di mangiar sano ed è molto interessante che uno dei protagonisti di questo libro sia la dottoressa Bilancina Peso Giusto.
Sì. Nella puntata precedente ricordo che abbiamo affrontato il tema dell'alimentazione e di cui vorrei ancora parlare attraverso libri molto interessanti e utili. E quindi torniamo all'educazione dei piccoli. Ormai sappiamo tutti che un regime alimentare squilibrato è dannosissimo e è imputabile ad errori piuttosto comuni che facciamo tutti, diciamolo dai, ma che possono essere causa di gravi problemi come obesità infantile, disfunzioni metaboliche e anche altre patologie importanti. E allora dai, cari genitori all'ascolto, cerchiamo di cambiare un po' le nostre cattive abitudini, perché a volte basta poco. Cerchiamo magari di eliminare i cibi nocivi come panini farciti di grassi, patatine fritte, sandwich, merendine che sono veleni perché contengono troppi coloranti, conservanti e altri velenacci vari. È uno sbaglio troppo grande da far scontare ai nostri bambini, del resto, no? Bene, questo certo non toglie che non si possa andare ogni tanto al fast food a mangiarci un bel piatto di patatine fritte, ci mancherebbe. L'importante è che non diventi un'abitudine. Il mondo dell'editoria in questo caso è ricco di volumi dedicati all'alimentazione infantile e rivolti anche al giovane pubblico di lettori, e quindi chi ci viene incontro e in aiuto oggi? Proprio Geronimo Stilton, che nel suo libricino È ora di mangiare sano ci indica le 10 regole d'oro e tutti i segreti per mangiare equilibrato. Ma bambini, perché Geronimo ha scritto questo libro secondo voi? Sentiamo cosa ne dice proprio lui. Quella mattina mi sono alzato e i pantaloni non si allacciavano più. Avevo bisogno di rimettermi in forma. Fortunatamente a scuola di Benjamin ho incontrato la dottoressa Bilancina Peso Giusto, che ci ha spiegato tutto quello che occorre sapere sull'alimentazione e sul nostro corpo, di quante calorie abbiamo bisogno, di quali cibi è meglio mangiare e quando. Beh, è stata un'avventura stratopica. Geronimo lo sappiamo che ha sempre le sue avventure stratopiche, e questo libricino stratopico lo devono leggere proprio i bambini. Chissà se loro saranno più bravi di Geronimo a cucinare dei pranzetti appetitosi. Quindi bimbi, buona lettura.
Un regalo importante da fare ai vostri bambini, un libro di Geronimo, quindi divertente, con il suo linguaggio, le sue avventure, ma che parla del mangiar sano. Brava Federica, ottimo consiglio.
Hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Quanti sbagli, quanti errori, quante guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Oh. senza servi né padroni, senza guardie d'assassini. D'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Ed hanno già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti i cattivi da eliminare? Così adesso i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l'ultima guerra che si farà.
E dopo aver consigliato cibo giusto e sano ai bambini, lo facciamo anche per i grandi. Stesso consiglio, un manuale di cucina interessantissimo, La cucina naturale.
Sì, questo è un manuale interessantissimo per i genitori e anche i nonni che vogliano aiutare i nostri piccoli cuochi in cucina, oppure cucinare per loro delle ricette molto molto appetitose ma anche molto sane. E del resto la cucina della tradizione è la cucina naturale per eccellenza, poiché segue delle regole dietetiche assolutamente salutari. Questo grande manuale risponde a tutte le esigenze dell'alimentazione di oggi e presenta oltre 400 ricette scelte tra le più gustose, tra le più economiche, ma tra le più sane di tutto il mondo. Di tutto il mondo, per l'appunto, anche per variare un po' la nostra cucina, che comunque può restare tradizionale e salutare. Ora, io so che molti genitori diranno: ma chi ce l'ha il tempo di cucinare? È vero, però una mezz'oretta ogni tanto per realizzare qualche buona ricetta salutare per i nostri bimbi, abbiamo il dovere di trovarla, dai che ce la possiamo fare, genitori all'ascolto.
Ce la dobbiamo soprattutto fare. E con questo bel consiglio si conclude anche l'appuntamento di oggi di Incontri d'autore. Tra poco un'altra puntata del nostro audiolibro con Federica Marri, l'appuntamento esattamente tra una settimana.
Io saluto tutti i nostri ascoltatori ricordando gli appuntamenti con Incontri d'autore il lunedì alle ore 11 e il venerdì alle ore 17 sulle frequenze 88.4 e 92.8. Appuntamento alla prossima settimana.
Per niente stanco d'essere lucido, umano, troppo umano, circospetto e logico, e mi rivesto delle mie parole. E tuo silenzio quasi mi commuove, sì, ma perché il cuore è poco intelligente. Ne avrei da dire ma non dico niente, sei già un passo da me. Vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero,
illuso,
e che l'amore mette il cuore in trappola. Sarà un miraggio vecchio come il mondo, a galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo. Non è poi così indecente, e ragionare meglio a luci spente se ad un passo da me. E poi, e poi, e poi, e poi. E poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria, non ne posso più. E faccio finta di capire, e faccio finta di dormire. Mio Dio che noia, ho bisogno di un drink che mi tiri su.
Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi che t'odio, e poi mi manchi di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene.
Guarda il mio cuore è unico,
unico,
non come fosse solo un caso clinico. Lascia che il sole sciolga un poco il gelo, e che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero, fermo dietro la tua lente. E ti ripeto, calma, sii paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non negherei che in pratica
ci siamo.
L'amore è solo una questione chimica, un espediente dell'evoluzione, un compromesso fra il dovere e la passione. Certo, sei così attraente e il tuo profumo annebbia la mia mente, sei ad un passo da me. E poi, poi d'un tratto t'arrendi, sorridi, mi senti, oddio, non ci speravo più. Non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire. Spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu.
Oh, oh, oh. Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento.
Bene.
Ma cosa c'è da capire?
Le tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se non riesco a dormire, mi fai bene, anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi piedi stanchi, di carne, di senso, ragione, sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo Alla ricerca del cucciolo perfetto. Prendere un cane sarebbe stata un'esperienza straordinaria, dovevo imparare così tante cose. Non provavo un interesse del genere fin da quando ero entrato per la prima volta nel mondo della pubblicità, da quando mi ero innamorato di Paige. Prima di Paige non sapevo niente delle donne, perciò, indipendentemente da quanti libri sui cani leggessi, sapevo che non avrei capito davvero i canidi finché non ne avessi avuto uno, finché non ne avessi amato uno, ma in quel momento riuscivo a pensare ai cani solo a livello psicologico di una filastrocca per bambini. Corre veloce, il mio cane contento, parte, ritorna, passa e ripassa, ma era impossibile immaginare di voler bene ad un animale dopo aver perso Paige, dopo aver perso me stesso. Mi era difficile immaginare di amare di nuovo qualcosa, ma prima che potessi anche solo pensare di amare un cucciolo, avrei dovuto trovarne uno. Buongiorno New York. Dopo aver fatto la doccia più veloce dell'est, buttai giù il litio e lo Zoloft con mezza caffettiera di caffè. Vestirsi fu facile, pantaloncini khaki, la mia logora t-shirt del cane nero con gli aloni sotto l'ascelle, naturalmente, e le eccentriche scarpe da ginnastica blu perché avrei dovuto camminare un sacco. Pronti, partenza, via. Via dove? Dovevano esserci più di 100 negozi di animali in città e non avevo idea di quale avesse il mio cane, ma non aveva importanza. Ero pronto a entrare in ogni negozio di cani finché non l'avessi trovato. Perciò mi precipitai fuori da casa con una manciata di gettoni telefonici e una camionata di speranza. Il primo posto in cui andai aveva un nome tipo la casa del cane. Avrebbero potuto chiamarsi la casa delle giraffe, dato che avevano solo uno stupido dalmata, un cucciolo di husky ululante e un cane nevrastenico con il pelo rossiccio che sbavava in continuazione. Non mi diedi per vinto. Sfortunatamente neanche nel posto successivo ebbi molta fortuna. Meticcio. La cosa più vicina ad un cucciolo nero che avessero era un greyhound incrociato con un Dio sa cosa. Volevo solo un cucciolo di labrador nero, ma questi consumati mercanti di animali, questi pesce-cani, non mi capivano. A Chelsea, un tizio alto e magro con baffi alla cowboy cercò di appiopparmi un cane grigio con zampe da uccello. Disse che era perfetto. Io dissi che non andava bene. Voglio un labrador nero, per favore. In Bleecker Street, un fulminato con una striscia verde nei capelli provò ad appiopparmi un pitbull. Non morde, si giustificò. Poi, come se non fosse abbastanza scoraggiato, a Tribeca una motociclista grande e grossa tentò di vendermi un gatto. Si comporta come un cane, disse. Nei giorni successivi del mio girovagare alla disperata ricerca di un cane, le cose non cambiarono. Vidi ogni genere di cani neri, ma c'era sempre qualcosa che non andava. Erano troppo vecchi e magri, oppure avevano delle macchie bianche, o forse ero io a essere dannatamente difficile. È solo che non erano il mio tipo. Qualunque fosse il mio tipo, forse non è destino che io prenda un cane, pensai. Non è possibile che ci metta così tanto a trovarlo. Visto che ero stato in ogni negozio di animali della città, era venuto il momento di ampliare le opzioni. Affidai alle dita il nuovo compito, comprai tutti i giornali che riuscivo a portare, poi presi per il collo un pennarello rosso e insieme circolettammo tutti i negozi di animali, i canili, i rifugi nell'area di tre stati. Mi concentrai sul Queens e Long Island. C'erano negozi con i nomi più improbabili, ma niente di quello che stavo cercando. Ero terrorizzato all'idea di mettermi al volante e andare lontano a cercare il mio cucciolo. Immaginai che avrei fatto meglio a chiamare il mio amico Allen. Allen fu entusiasta di accompagnarmi. Era più eccitato di me all'idea di prendere un cane. «Hai sentito, Barney?» continuò a gridare alla cornetta. Il primo canile in cui andammo puzzava come un enorme cesso, gabbie con il pavimento ricoperto di feci. Un campo di concentramento canino. Tutti i cani avevano un'aria triste e malaticcia. Era come una prigione per piccoli angeli. Latravano. «Portami via di qui, ti prego. Mi senti malissimo. Avrei voluto liberarli tutti, ma non trovai quello giusto per me». Prossima fermata, North Shoal Animal League, la madre dei rifugi per cani. Era un posto pulitissimo e avevano tonnellate di cani. Ne vidi circa 50, la maggior parte meticci e poi ancora meticci, niente per me. Poi Allen mi chiamò per farmi vedere due cuccioli di pastore tedesco. «Prendili, Bruce, prendili tutti e due, oppure lo farò io», disse. «Sono arrivati oggi, sono adorabili, sì, lo so che non sono Labrador, ma guardali, guarda che musetto, dai, sbrigati prima che li adotti qualcun altro. I cuccioli vanno via in fretta, erano come la verdura fresca, un paio di graziosi cespi di lattuga». «Ok, ok», misi le dita tra le sbarre. Non me le staccarono a morsi. Immaginai che fosse un buon segno, ma non era scattato niente. Una parte di me avrebbe voluto prenderli lo stesso. Chi se ne frega se non erano neri e non erano Labrador. Ero esausto, adesso basta. Ero così scoraggiato, e anche Allan. «Dai, Bruce, prendi uno di loro, sono perfetti». Aveva ragione, naturalmente, tutte le creature di Dio sono perfette, solo che questi non facevano per me. Stavo ancora aspettando il mio piccolo stallone nero che mi togliesse il fiato. Chiamatemi pazzo, ma ero innamorato dell'idea che sarebbe stato amore canino a prima vista. Non avrei nemmeno dovuto cercarlo. Avrebbe puntato la zampa nella mia direzione, quando meno me lo aspettavo. Quello che speravo davvero era che quando fossi stato sul punto di rinunciare, quando ne avessi avuto abbastanza di disperazione canina, il piccoletto sarebbe spuntato dal nulla. Avrebbe sbattuto le ciglia nella mia direzione, avrebbe uggiolato e scodinzolato, forse mi avrebbe fatto pipì addosso, avrebbe usato ogni grammo di linguaggio del corpo per dire «Ehi, tizio con il pizzetto, scegli me!». Ma un cucciolo dopo l'altro continuarono a ricordarmi che trovare la mia anima gemella a quattro zampe non funzionava in quel modo. Non rinunciai, credevo nel destino canino. E al culmine della mia ricerca del cucciolo perfetto, meno riuscivo a trovarlo, più trovarlo diventò un'ossessione. Un giorno dopo l'altro, un rifugio dopo l'altro, un negozio di animali dopo l'altro, un sito web dopo l'altro. Rimanevo sveglio tutta la notte a cercare nei siti l'animale per me. All'inferno divoravo gli annunci finché avevo gli occhi impastati e rossi. Non sapevo cosa significassero la maggior parte delle abbreviazioni, ma suonavano bene, così mi misi a chiamare e a lasciare messaggi. Dicevano tutti più o meno la stessa cosa. Brutto momento, la cagna aveva appena avuto una cucciolata, oppure l'avrebbe avuta solo tra 2 mesi, oppure era in calore. Avevo bisogno di essere il primo a scegliere i cuccioli di qualsiasi cucciolata a questo punto. Così chiamai praticamente ogni allevatore, finché trovai alcuni cuccioli in Connecticut. L'ultimo problema era che erano tutto tranne che neri, avevano solo esemplari color miele o cioccolato. Ne vuole uno bellissimo color cioccolato? No, grazie. Tutti, ma proprio tutti, avevano bellissimi cuccioli miele e cioccolato. No, grazie. Poi finalmente trovai una persona, a Roslyn, che ne aveva uno nero. 12 settimane, 9 kg, sarebbe stato perfetto, ma io avevo in mente un cucciolo più piccolo, piccolo sul serio, 6 settimane, circa 4 kg e mezzo per la precisione. Volevo il cucciolo più nuovo del pianeta, volevo essere il genitore del piccoletto il prima possibile. Scossi la testa, mani in tasca, mi guardai i piedi, c'ero ricascato ancora una volta. Avevo nutrito aspettative esagerate, mi ero creato un cucciolo di Labrador nero immaginario che non esisteva, proprio come mi ero creato un mondo della pubblicità ideale, una vita amorosa spensierata e sfrenata. Entrambi frutto della fantasia. Una delusione dopo l'altra. La caccia del cucciolo era per gli stupidi. Il mio umore oscillava come la coda di un piccolo quattro zampe. Un giorno volevo un cane, il successivo non volevo neanche avvicinarmici. La mia depressione stava avendo la meglio. Benissimo, era venerdì sera. Era stata la settimana più lunga della mia vita. Adesso basta, non ne potevo più di questa assurdità del cane. Rinunciai. Chiusi le tende, poi mi mandai a letto senza cena e senza nessuna ragione per alzarmi. Non mi lavai i denti, non presi le medicine e mi arrampicai sul letto a soppalco. Affondai la testa nel cuscino, non avevo niente per cui vivere. Avevo brutti pensieri, molto brutti. Suonò il telefono. «Non sono a casa», dissi, «e non tornerò mai», lasciai rispondere la segreteria. «Pronto, salve, questo messaggio è per Bruce, mi chiamo Dorothy, sono della Stonehaven Labrador. Mi ha chiamato qualche giorno fa per via dell'annuncio sul Daily News. Ha lasciato un messaggio a mio nipote, mi scusi se ci ho messo tanto a contattarla. Comunque, se fosse interessato, ho 2 cuccioli di Labrador, mi dia solo un colpo di telefono, il mio numero è...» Rieccoci, schizzai fuori dal letto e mi scapicollai di sotto, ma non mi aspettavo niente, non credevo che Dio avesse il modello che avevo richiesto, perché questa donna avrebbe dovuto avere quello per me. Risposi comunque al telefono. «Pronto, salve, di che colore sono?» disse il pessimismo canino. «Ah, è a casa, beh, mi sono rimasti 2 cuccioli, se è ancora interessato. Sì, sì, ho capito, di che colore sono, di che colore sono? Sono neri». Tutto bene finora, ma non mi entusiasmai. «E quanto tempo hanno?» chiesi. Mi sentivo come se fossi a un'asta a rilanciare per una specie di cucciolo di porcellana. «Ho sentito 6 settimane e mezzo, perché l'ho sentito?» 6 settimane e mezza, disse. «Sul serio? E quanto pesano?» «Beh, tra i 4 e i 5 kg», rispose Dorothy. Non ci potevo credere, non potevo crederci. «Lo prendo», dissi. «Quando posso venire?» «Beh, Bruce, non vuole che prima glieli descriva un po'? Sono completamente diversi». «Sì, sì, mi dica, dove devo venire subito?» Dorothy se la prese calma a descrivere i 2 cani, disse che uno dei 2 era timido e tranquillo, ma aveva un bel carattere, diventerà un grande cane, le darà un sacco di amore e di affetto. «Mi dica del prossimo. Beh, l'altro è speciale. Mio nipote William è impazzito per lui, l'ha già chiamato Christopher. Perché è così speciale? Ha una personalità unica, è un po' più imprevedibile dell'altro, ma sono bellissimi tutti e 2. Bene, io voglio quello speciale», dissi. «Arrivo tra poco». «No, era così semplice, arrivo. Beh, Bruce, devo essere sincera con lei, stasera viene una coppia a vedere i cuccioli». Il cuore mi mancò un battito, come se non bastasse. Dorothy mi informò che abitava a 2 ore e mezzo dalla città, in aperta campagna, Bohemia Long Island, disse. Ovunque fosse, ma non era tutto, stava per arrivare un accidente di uragano. «Uragano? Quale uragano?» chiesi. «Ma sta scherzando, vero? Dove vive?» disse Dorothy. «Non ha visto le notizie?» «Non di recente, sono troppo deprimenti». «Beh, sta arrivando l'uragano Berta». un uragano importante. Stanno avvisando tutte le persone della zona di restarsene a casa. Sarebbe da folli mettersi in macchina. Sì, ma io voglio quel cucciolo, il cucciolo speciale. L'ho cercato dappertutto, la prego. Non ha idea di quanta voglia abbia di vederlo. Se non posso venire stasera, arriverò senz'altro domani mattina. Lo tenga, per favore. Verrò a qualunque costo. Per favore, gli offrirò una casa strepitosa, prometto. Beh, la coppia non ha detto a quale dei due è interessata. Bene, bene, sarò lì domattina, assolutamente. Non posso promettere niente e non posso impedirle di prendere la macchina, ma se lo fa, sia prudente, per favore. Stiamo parlando di 20 a 180 km orari, disse. Poi mi diede le indicazioni. Nell'istante stesso in cui riagganciai, mi misi a saltare come se fossi in una pubblicità della Toyota, cantai a squarciagola e feci la danza del vento. Prendo un cane per tutto l'appartamento. Il fatto che qualcun altro avrebbe potuto sgraffignarmi il mio tesoro mi fece desiderare un cane più che mai. Quel cane, la mia gallina dalle uova d'oro. Aveva una buona sensazione, riuscivo a sentirlo nel cuore, anche se non l'avevo ancora visto, o se avrebbe potuto portarmelo via prima dell'alba. Sapevo che eravamo destinati a stare insieme, ma non potevo fare altro che aspettare e pregare. Questo era destino canino. Guardai verso il cielo attraverso il soffitto del mio letto a soppalco. Caro Dio, dissi, ti prego, tieni in serbo il mio cucciolo.
D'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.